Benvenuti a voi tutti a questo studio biblico. Questa sera guarderemo più da vicino il capitolo 7 del libro di Genesi, dove Dio istruisce Noè ad entrare nell'arca con la sua famiglia e determinati animali affinché fossero salvati dall'imminente diluvio universale. Sicuramente molti di voi avrete già letto questo racconto, però cercheremo di leggerlo insieme e di, con l'aiuto di Dio, di trovare degli spunti, degli approfondimenti che magari prima non avevamo capito. Abbiamo già visto nel capitolo precedente come il diluvio fu necessario. Il genere umano si era corrotto e aveva corrotto perfino la terra, il suolo della terra, e si erano create le condizioni irreversibili in cui l'intera umanità si trovò sull'orlo dell'autoestinzione a motivo del degrado non solo spirituale ma anche corporale, fisico. E per evitare che l'umanità scomparisse per sempre dalla faccia della terra, Dio ordinò a Noè la costruzione di un'immensa arca, dove Noè e la sua famiglia, 8 persone in tutto, gli ultimi figli di Dio rimasti superstiti, assieme a determinati animali, avrebbero trovato la salvezza. Alcuni ipotizzano che l'arca era così grande da essere improbabile che a costruirla fossero soltanto Noè e la sua famiglia di 8 persone. Ora, è possibile che Noè si sia fatto aiutare da molti altri pagandoli, ma la Bibbia non dice questo. Quindi noi non possiamo dirlo, come invece altri si azzardano a dire queste cose in internet. Anche perché se alcuni avessero aiutato Noè sotto paga, questo comunque avrebbe significato che Noè era una persona ricca. Ma comunque tutte queste cose non le dici. Noè era sicuramente un proprietario di terreno e quindi poteva disporre anche di un bel bosco e di una grande estensione di terreno dove costruire l'arca. Ma a costruirla sono stati solo lui e i suoi figli, se pensiamo che a costruirla impiegarono circa 100 anni. Questo la Bibbia lo dice chiaramente. Ed è questo quello che dobbiamo credere, quello che dice la Bibbia. Quindi iniziamo da Genesi capitolo 7, dal versetto 1, dove finalmente l'arca è ultimata e Dio ordina a Noè di entrare nell'arca. Nel versetto 1 dice: l'Eterno disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto davanti a me in questa generazione. Ed è un po' come quando Dio dice a ciascuno di noi: entra nella chiesa tu, possibilmente con tutta la tua famiglia, perché Dio ci vede come argilla pronta per poter essere da Lui lavorata. La famiglia di Noè trovò grazia agli occhi di Dio in virtù di Noè, il quale certamente non era perfetto, ma non era nemmeno una persona corrotta né corruttibile. E rispetto a tutti i suoi contemporanei, Noè aveva molto a cuore la via di Dio, perciò era considerato un giusto in quella sua generazione, come noi. Nessuno di noi è perfetto, però Dio ci guarda il cuore e vede che noi ci avviliamo quando vediamo tutte le ingiustizie attorno a noi e quando vediamo le nostre stesse imperfezioni. Ora, quando questo avvenne, quando Dio dette quest'ordine a Noè e alla sua famiglia di entrare nell'arca, tutto questo avveniva nell'anno 1661 dopo Adamo, cioè nel 2333 avanti Cristo. ovvero circa 4.333 anni fa, se consideriamo che dal tempo di Adamo ad oggi sono passati quasi 6.000 anni. È importante avere un'idea chiara riguardo a quale punto della storia il diluvio accadde, perché tanti non si ricordano se Noè visse prima di Mosè o prima di Abramo. Insomma, dobbiamo avere gli eventi storici chiari, chiaramente scritti nella mente quando ciascun evento è accaduto. Noè era nato nell'anno 1061 dopo Adamo. E dopo aver vissuto 500 anni, nell'anno 1561 generò Sem, Cam e Jafet, i tre figli che poi lo aiutarono a costruire l'arca nel giro di circa 100 anni. Quando Noè aveva 661 anni, Dio gli dà l'ordine di entrare nell'arca assieme alla sua famiglia e di portare dentro l'arca determinati animali, non tutti, ma determinati animali, di cui vedremo fra poco la descrizione esatta. L'ordine di Dio a Noè, entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, era come se Dio facesse tornare una parte di genere umano dentro il giardino di Eden, dove Dio stesso avrebbe provveduto alla loro sopravvivenza dentro l'arca per tutto il tempo necessario. Quando Adamo ed Eva erano nel giardino dell'Eden, non dovevano né sudare né partorire nel dolore e tutto era facile. La volta scorsa, se vi ricordate, ho menzionato alcune delle ipotesi che girano su come la famiglia di Noè e tutti quegli animali potessero sopravvivere per così tanti mesi dentro l'arca, ma rimangono solo speculazioni ed ipotesi, mentre noi dobbiamo fidarci che il creatore dell'universo, il Dio che moltiplicò i cinque pani e i cinque pesci in 5.000, il Dio della risurrezione, ebbe il potere di istruirli e di farli sopravvivere tutto quel tempo dentro l'arca. Procediamo nel versetto 2, dove Dio dà quest'ordine a Noè. Noè, di ogni specie di animali puri, prendine sette coppie, maschio e femmina. E degli animali impuri, prendine una coppia, maschio e femmina. E anche degli uccelli del cielo, prendine sette coppie, maschio e femmina. E per quale motivo? Dio ne dà la spiegazione, dice per conservarne in vita il seme, il loro seme sulla faccia di tutta la terra. Da notare che lo scopo era di conservarne in vita il seme riproduttivo che viene dal maschio nelle coppie, anche nelle coppie animali, come nelle coppie umane. E da notare inoltre che ogni coppia creata da Dio, sia pura che impura, è fatta da un maschio e una femmina e non da due femmine e da due maschi. Ed è da notare che la riproduzione della specie avviene soltanto mediante l'accoppiamento tra maschio e femmina. Sembra allucinante che uno debba specificare e, come dire, sottolineare queste cose basilari che appartengono alla natura stessa. Ma con i tempi che viviamo è necessario sottolinearli, metterli in evidenza. Questo nella creazione originale di Dio. Inoltre, in questi versetti vediamo che Dio fa una chiara distinzione tra animali puri e animali impuri. In certe Bibbie usano la parola immondo al posto di impuro e la parola mondo al posto di puro. Degli animali puri, Dio chiede a Noè di conservarne in vita ben sette paia, mentre degli animali immondi soltanto un paio. A questo punto, fratelli e sorelle, poniamoci alcune domande. La prima domanda è: Perché Dio distingue gli animali impuri ed impuri? Perché una cosa è prendere per scontato e credere ciecamente quello che Dio dice, e un'altra cosa invece capirne il perché. Perché Dio distingue gli animali puri ed impuri dal momento che millenni dopo ispirò, ha ispirato l'Apostolo Paolo a scrivere una frase che sembra totalmente in contraddizione in quando Paolo scrive Romani 14, versetto 14, Paolo ha scritto: nessuna cosa è immonda in se stessa. Perché Dio ha dunque distingue gli animali impuri in impuri e impuri? La risposta è che l'Apostolo Paolo si riferisce al fatto che la carne di certi animali, come ad esempio il maiale, classificato da Dio come immondo in Deuteronomio 14, una scrittura, una parola di Dio che fu rivelata secoli dopo, non è immondo in se stesso il maiale, in se stesso no, ma la sua carne è inadatta al nutrimento degli esseri umani, perché come ogni altro animale immondo, il maiale è stato creato da Dio per uno scopo preciso, per essere una specie di spazzino della natura che si nutre di qualsiasi cosa che si trova da mangiare fino a quasi a scoppiare. Il maiale fa parte degli animali ibridi, come quegli animali, come quegli insetti che tante volte si buttano al mare. Oggi, la scienza umana crea artificiosamente degli animali che non fanno altro, che non sono né maschi né femmina, ma che non fanno altro che cibarsi del petrolio, e quindi in questo modo fino a quando scoppiano e diventano schiuma. E allora a quelli che purificano il mare dall'inquinamento petrolifero viene molto più facile togliere quella schiuma e purificare il mare. Faccio questo solo a modo di esempio. Quindi il maiale è totalmente puro in questa sua funzione di spazzino della natura. Ma se la sua carne è mangiata dall'uomo, questa sua carne contribuisce a fare aumentare il colesterolo nel sangue dell'uomo. Questo ve lo dirà qualsiasi medico onesto, perché il livello ematocrito e il rischio di infarto aumentano. E questo avviene con tutti gli animali che Dio definisce immondi, come anche i molluschi, le cozze e roba di questo genere. Tutti quegli animali che sono definiti impuri da Dio servono a pulire l'ambiente nutrendosi di cose che altrimenti farebbero male all'uomo e non solo all'uomo, ma anche all'ecosistema terrestre. Se gli animali impuri non esistessero, noi sul pianeta ci troveremmo con maggiori insetti e mosche e roba varia velenosa. Mentre l'esistenza degli animali impuri, che si mangiano tutti questi insetti, virus e germi, proteggono la salute dell'uomo. Detto questo, allora dovremmo anche porre un'altra domanda. Gli animali puri a cosa servono? A quel tempo dovevano essere preservati in vita sette paia, non un paio per coppia, ma sette paia, quindi molto più numerosi, per proliferare di più e servire a vari scopi. Per esempio per ricavare il latte, la lana, ma anche per fare dei sacrifici ed olocausti in onore a Dio. Difatti ricordiamo Abele che sacrificò ovviamente un animale puro. Questo per dire che la conoscenza della distinzione tra animali puri e impuri esisteva fin dall'inizio. Quindi sacrifici di animali sia per l'espiazione dei peccati, sia sacrifici di animali in rendimento di grazie. E in vista delle condizioni fisiologiche che sarebbero sopravvenute a livello globale dopo il diluvio, gli animali puri dovevano poi servire anche per nutrire l'uomo. All'inizio della storia biblica, però, in Genesi 1, versetto 30, all'inizio della storia biblica, ripeto Genesi 1, versetto 30, abbiamo già visto che Dio aveva dato all'uomo e agli animali di cibarsi soltanto dei frutti degli alberi e della verde vegetazione, come le verdure e gli ortaggi. Andando avanti nello studio, vedremo però che dopo il diluvio Dio autorizza gli esseri umani a nutrirsi anche della carne degli animali, ma non del sangue animale, e a condizione che sia carne di animali puri. Dio stesso fornisce, secoli dopo il diluvio, una lista dettagliata degli animali puri e impuri nel libro Deuteronomio capitolo 14, dal quale abbiamo tratto il nostro nuovo opuscolo intitolato Animali puri e animali immondi. Scopri le leggi bibliche sulla sana alimentazione. Quindi, chi non avesse questo opuscolo è sempre in tempo di farne richiesta, che glielo mandiamo. Andiamo avanti dal versetto 4, sempre di Genesi 7, dove Dio spiega a Noè la ragione per cui gli ordina di entrare nell'arca. Dio gli dice: entra nell'arca dove tu e la tua famiglia, poiché fra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 notti e 40 giorni. Esterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. Avete notato quando avrebbe Dio iniziato a far piovere sulla terra? Egli disse: fra 7 giorni farò piovere sulla terra. Ma perché non subito? Dio mise alla prova Noè e la sua famiglia, ma mise alla prova anche gli uomini di fuori, che miscredenti e scettici come erano, volevano divertirsi prendendosi gioco o prendendo in giro quel matto di Noè. Immaginate la scena: entrarono nell'arca quando nel cielo non c'era una nuvola, restarono chiusi dentro l'arca per 7 giorni con la gente di fuori che derideva Noè, chiamandolo probabilmente falso profeta. Ma nel frattempo Dio chiamava tutte le nuvole a poco dei cieli, concentrandoli in quella regione. Che cos'altro significa quell'attesa di 7 giorni? Significa che nonostante fossero passati 1661 anni, poco più di 1500 anni dal tempo di Adamo, Noè rispettava ancora il 7° giorno santificato da Dio, durante il quale Dio stesso gli parlava, tanto da rimandare il diluvio fra 7 giorni, cioè alla fine del riposo da lui stesso santificato fin dal principio. Questa coerenza di Dio e di Noè viene evidenziata più volte, come vedremo più avanti. Continuiamo a leggere questa volta dal versetto 5. E Noè fece esattamente tutto ciò che l'Eterno gli aveva comandato. Ancora una volta vediamo qui la fede di Noè nei confronti di Dio, una fede resa viva dall'ubbidienza e non da un semplice auspicio o desiderio, perché molti credono in Dio, dicono di avere fede in Dio, ma nel momento di agire si tirano indietro. Nel versetto 6 dice che Noè aveva 600 anni quando venne sulla terra il diluvio delle acque. Così Noè entrò nell'arca con i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, a motivo delle acque del diluvio. Che meravigliosa unità familiare! Quando si dice e si parla delle nuore, ad alcuni viene la pelle d'oca, vero? Questo non accadeva a Noè, e nemmeno alla suocera di queste nuore. Nel versetto 8 dice: degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra, vennero a due e due a Noè, nell'arca, maschio e femmina, come Dio aveva comandato a Noè. Da notare che fu Dio stesso a muovere tutti quegli animali verso l'arca e verso Noè. Non è che Noè se ne andò a cercarseli. Questa è davvero una ripetizione, quasi una ripetizione, di ciò che Dio aveva già fatto una volta con Adamo. Ricordate? Come descritto in Genesi 2,19, andando indietro nella storia di Genesi, quando Dio, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e di tutti gli uccelli del cielo, cosa fece? Li portò davanti ad Adamo. E con Noè Dio dà un nuovo inizio, fa la stessa cosa, dà un nuovo inizio all'umanità e a tutti gli animali che hanno alito di vita, che hanno polmoni. Passiamo adesso ai versetti successivi, dove Dio passa all'azione scatenando il diluvio su tutta la terra. Le nubi versarono diluvi d'acqua e i cieli tuonarono e le saette guizzarono, come diceva, come poi ebbe a scrivere il re Davide nel Salmo 77, versetto 17. In Genesi 7, comunque, siamo sempre in Genesi 7, a cominciare dal versetto 10, leggiamo che al termine dei 7 giorni avvenne che le acque del diluvio furono sopra la terra. Quindi notate bene, al termine dei 7 giorni, cosa significa? Perché Dio non fece venire il diluvio nel 6° giorno o nel 5° giorno? E no, e perché non nel 7° giorno, ma al termine dei 7 giorni? Che cosa significa? Significa che Dio scatenò il diluvio dopo il 7° giorno, cioè dopo il riposo del sabato da lui creato nel principio. È vero che in questa parte, in questo versetto 10, la parola sabato non è specificata, però è anche vero che la settimana di 7 giorni, creata fin dal principio, sappiamo che il 7° giorno è sabato, come Dio poi in seguito rivela ad Abramo e al popolo ebraico. E questa è una prova inconfutabile che il riposo sabbatico era ancora rispettato sia da Dio che da Noè, e che il sabato non fu una legge fatta ad hoc per gli ebrei molti secoli dopo, ma che Dio santificava il 7° giorno al tempo di Noè e santifica tutt'oggi tutto ciò che lui ha santificato fin dal principio. Perché Dio è lo stesso ieri, oggi e sempre. Difatti, nella vostra Bibbia, se volete leggere, oppure se volete prendere appunti, Salmo 111, versetti da 7-8, questi versetti dicono che le opere delle sue mani sono immutabili e sono stabili in sempre eterno. E anche nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 14, è scritto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente v'è da aggiungervi e niente da togliervi. Come fanno alcuni a dire che Cristo è venuto, che lo stesso Dio che si fa uomo viene e toglie, per esempio, la sua stessa legge? Questo ci deve far capire che la settimana dei 7 giorni, creata da Dio fin dal principio, non è mai cambiata. Non è mai stata di 6 giorni oppure di 8 giorni, ma è sempre stata di 7 giorni. E che il sabato è sempre stato il vero 7° giorno da santificare. E il giorno in cui Dio fece cadere il diluvio, alla fine dei 7 giorni, è quello che oggi i preti chiamano domenica. Continuiamo nel versetto 11, dove Dio dice: nell'anno 600° della vita di Noè, nel secondo mese, nel 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le cataratte del cielo si aprirono, e piovve sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Ma prima di pensare alla pioggia che veniva dal cielo, dobbiamo notare che il diluvio venne anche addirittura da sottoterra, dove dice che tutte le fonti del grande abisso, quando parla dell'abisso, parla delle falde sotterranee, tutte le fonti del grande abisso scoppiarono. Ci furono grandi terremoti e l'acqua uscì dalla terra, ma anche le cataratte del cielo si aprirono e piove sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Qui cosa vediamo? Vediamo anche cos'altro vediamo, che non soltanto al tempo di Noè esisteva la settimana di 7 giorni, ma esisteva anche l'anno, che in seguito Dio stesso rivela essere fatto di 12 mesi. Ciascun mese di 30 giorni. Difatti, sin dall'inizio, quando diceva: io faccio sì che voi possiate vedere la luna, il sole e le stelle, affinché possiate voi distinguere le stagioni, affinché, perché lui mise l'umanità in questa condizione affinché un giorno noi potessimo osservare le feste bibliche, i famosi cosiddetti novi luni. Perché il calendario di Dio e i mesi di Dio sono non sulla base solare come le società attuali che provengono, il cui calendario proviene dall'adorazione del Dio del Sole, il Dio Sole, ma il calendario biblico proviene dai noviluni, cioè i 12 mesi da novilunio a novilunio, sulla base del rispetto di quante lune ci sono ogni anno. I versetti 11 e i versetti 12 descrivono ciò che accadde e il quando iniziò ad accadere, quando Noè aveva i suoi 600 anni. I versetti successivi, iniziando dal 13° versetto, tornano indietro nel raccontare per dare ulteriori dettagli. Versetto 13, dove dice: in quello stesso giorno entrarono nell'arca Noè e i figli di Noè, Sem, Cam e Jafet, e la moglie di Noè e le tre mogli dei suoi figli con loro. Essi e tutte le fiere secondo la loro specie, e tutto il bestiame secondo la loro specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo la loro specie, e tutti gli uccelli secondo la loro specie, tutti gli uccelli di ogni sorta. Questi vennero da Noè nell'arca, a due e due, di ogni sorta di carne in cui vi è alito di vita, cioè animali che avevano i polmoni. Praticamente tutte le principali creature che per sopravvivere avevano bisogno di respirare l'aria, come noi. In un recente racconto cinematografico, il regista di questo film ha insinuato che dentro l'arca vi sia entrato anche un personaggio dallo spirito malvagio, come se non fossero entrati 8 persone, ma 9. Ma questa è una fantasia che il regista ha preso in prestito da una fantasia rabbinica midrashica. Sapete, anche gli ebrei hanno le loro interpretazioni. Entrarono, nel versetto 16, leggiamo che entrarono maschio e femmina di ogni carne, come Dio aveva comandato a Noè, e poi l'Eterno li chiuse dentro. Non è che fu Noè a chiudersi, fu Dio a chiudere la porta dell'arca, non Noè. Così come fu Dio poi ad aprirla, alla fine. Molto stretta doveva essere quella porta che li stava portando alla salvezza, come quella spirituale per noi, non è vero? Nel versetto 17 leggiamo che il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca. Da ricordare che fu la primissima imbarcazione costruita dall'uomo che si alzò in alto sopra la terra. Il numero 40, 40 giorni e 40 notte, deve farci ricordare il principio della quarantena che Dio rivela poi al popolo di Israele molti secoli dopo, al tempo di Mosè, quando Dio ordina il rispetto della quarantena per la purificazione e la guarigione dalle malattie. Al tempo di Mosè Dio non dette nessuna nuova legge cosiddetta della natura che non fosse già esistita fin dal principio. Quindi Dio in 40 giorni, 40 notte sottopone l'intero pianeta alla sua quarantena per purificarla. Continuiamo nei versetti 18. Le acque ingrossarono, racconta, e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. E le acque ingrossarono con grande forza sopra la terra. E ora qui c'è una descrizione che fa venire proprio, fa sospendere il fiato, dove dice che tutte le alte montagne che erano sotto tutto il cielo furono coperte dall'acqua. E le acque si alzarono 15 cubiti al di sopra di esse e le montagne furono coperte. Ora, in 40 giorni, quella che era stata terra asciutta diventa un fondale marino. E tutte le vette delle montagne più alte in quella regione furono sommerse di acqua, di quasi 8 metri di acqua. L'arca galleggiava e galleggiava in sicurezza, senza urtare le vette delle montagne. E quando si è nelle mani di Dio, fratelli e sorelle, possiamo essere più che al sicuro. Così perì ogni carne che si muoveva sulla terra. Uccelli, bestiame, fiere, rettili di ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini fuori dell'arca. Tutto quello che era sulla terra asciutta ed aveva alito di vita nelle sue narici morì, morì. E tutti gli esseri viventi che erano sulla faccia della terra, notate la parola che Dio utilizza, furono sterminati. Furono dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo. Essi furono sterminati dalla terra e non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca. E le acque copersero la terra per 150 giorni, cioè 5 mesi, più 40 giorni di pioggia, poco più di 6 mesi in tutto fino ad ora. Ora, questa storia che il diluvio sterminò tutta l'umanità che non era nell'arca, io quando ero ragazzo e leggevo questo, non mi facevo un'idea del Dio misericordioso di cui sentivo sempre parlare. La Bibbia parla di un vero e proprio sterminio compiuto non da eventi naturali, come tante volte siamo abituati a descriverli, ma uno sterminio compiuto direttamente da Dio. E lui lo dice. E questo fatto all'inizio lascia sgomenti moltissime persone e può far concludere che Dio è un mostro spietato e sanguinario. Questa reazione iniziale viene, comprensibile, viene quando non si conosce però né il vero carattere di Dio, né il suo amore, né la sua potenza, né il suo disegno per la salvezza dell'umanità. Il problema, dobbiamo anche vedere un altro aspetto di come ognuno di noi reagisce davanti a questo evento che ci viene descritto, questo sterminio. Il problema è che noi tutti siamo cresciuti come dei molli, soprattutto nei regimi democratici, dove non abbiamo mai conosciuto nessuna guerra e non abbiamo nemmeno mai combattuto per la sopravvivenza. Viviamo in una società che cerca di abituarci a non fare mai alcuna differenza tra il bene e il male e ad accettare passivamente di convivere con il male e di non combattere mai contro il male. Ma possono le creature giudicare Dio creatore per quello che egli ha fatto? Può l'uomo condannare colui che ha su di lui il potere di vita e di morte? Logicamente arriviamo alla conclusione che noi uomini non possiamo giudicare Dio. Al tempo di Noè, come nel nostro tempo, è il genere umano che si è arrogato il potere di decidere da sé ciò che è il bene e ciò che è il male, finendo in tal modo con l'autodistruggersi attraverso il degrado del suo spirito e del suo corpo, perché a quel tempo tutti erano diventati malati terminali spiritualmente e carnalmente in uno stato irreversibile. Quindi Dio intervenne salvando la famiglia di Noè prima che fosse troppo tardi. Nella seconda lettera di Pietro, nel capitolo 2, versetti da 5 a 6, seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetti da 5 a 6, Dio infatti, è scritto che Dio infatti non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi, e poi, secoli dopo, condannò alla distruzione pure le città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere. E sicuramente furono sterminate lì anche dei bambini innocenti. Perché Dio lo fece? Perché Dio lo fece? Perché lo ha fatto più di una volta questo? Per lasciare un monito, per lasciare un avvertimento a tutti coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente. In Luca 17, per i vostri appunti, o se avete la Bibbia meglio ancora potete leggere, Luca 17, dal versetto 26 al 27, Gesù dice: «E come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliolo dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire». Lui cita qui una cosa che lui stesso fece prima di farsi uomo. In Matteo 24, nei versetti 36, in Matteo 24, dal versetto 36 a 40, Gesù specifica che quant'è a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliuolo, cioè lui come uomo, nato uomo da Maria. Io dice non lo so, oggi come oggi chi è alla destra del Padre ovviamente lo sa. E nel versetto 37 dice: e come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliolo dell'uomo, cioè in maniera in cui tutti che deridono questa nostra predicazione lo vedranno arrivare inaspettatamente e improvvisamente. Nel versetto 38 dice infatti: come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava al marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca, e di nulla si avvide alla gente perché non vedono, non guardano, non scrutano i segni dei tempi. Di nulla si avvide la gente finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figliolo dell'uomo. E notate bene il versetto 40 perché questo ci interessa ancor più da vicino. Dice: allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. E questo è molto importante, cercare di capire chi sarà preso e chi sarà lasciato e perché uno sarà lasciato e l'altro sarà preso. L'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, capitolo 3, nei versetti 19 a 22, fu ispirato a scrivere per noi che il diluvio del tempo di Noè, quando la pazienza di Dio aspettava che si completasse la costruzione dell'arca, dentro la quale poche persone, 8 in tutto, potessero essere salvate attraverso l'acqua, quel diluvio, fratelli e sorelle, è una prefigura del battesimo, non la rimozione di sporcizia della carne, ma la richiesta di buona coscienza presso Dio. Quando noi preghiamo, dobbiamo pregare Dio e chiedere a Dio, supplicarlo, di darci una buona conoscenza, di farci capire bene la verità, che ora salva anche noi. Mediante come? Mediante la risurrezione di Cristo. Difatti, quando noi usciamo dall'acqua battesimale è come se nasciamo a nuova vita, ma anche come se usciamo da quell'arca, il quale è andato in cielo Gesù ed è alla destra di Dio, dove gli sono sottoposti angeli, potestà e potenze. Egli ha la potenza di salvare, di salvarci. Ma, fratelli e sorelle, possiamo star certi che nessuno di loro, di tutti quelli che sono morti durante il diluvio o durante Sodoma e Gomorra, eccetera, nessuno di loro è perduto per sempre. Gesù ha detto che neppure un capello del loro capo è perduto per sempre. Questo è Luca 21, 18. Che anche la quantità dei nostri capelli lui conosce. Quelli che avevamo, se non li abbiamo più, come non li ho più io. Perché Dio li riporterà in vita. Dio farà questo perché nella prima epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 4, è scritto che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Quindi Dio darà l'opportunità a tutti. Naturalmente a loro sarà dato di capire che quel diluvio sotto il quale morirono rappresentava il loro futuro battesimo, l'essere sepolti con Cristo per poter rinascere a nuova vita. Sarà una loro prima probabile scelta positiva dopo quella negativa che hanno vissuto. Colui che ha tolto loro la vita è la fonte della vita ed ha il potere di riportarli in vita nell'ultimo giorno, ovvero nel giorno del giudizio, alla fine del settimo e ultimo millennio della storia dell'umanità, prima dell'inizio dei nuovi cieli e della nuova terra. In fondo, la vera fede del vero cristiano sta nel credere proprio nella potenza della risurrezione, perché se noi non crediamo nella potenza della risurrezione, in realtà è come se siamo i più miseri di tutti gli esseri umani. In Matteo 12, nel capitolo 12 del Vangelo di Matteo, nel versetto 41, Gesù ha fatto questa promessa. Dice: i Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione, parlando, riferendosi alla generazione in cui nacque Gesù. Dice: la condanneranno, perché essi, i Niniviti, si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco qui c'è uno più grande di Giona. Perfino nel versetto 42 dice: perfino la regina del mezzogiorno, cioè la regina di Saba, l'Etiopa, risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è uno più grande di Salomone. Noi, fratelli e sorelle, ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo capitolo 7. Noi, come la famiglia di Noè, siamo molto rattristati dalla condotta immorale degli scellerati per ciò che vediamo e a motivo delle opere malvagie di questo mondo. E allo stesso tempo siamo animati dalla stessa fede e siamo mossi dalla stessa sicura speranza che, come ha scritto l'apostolo Pietro nel versetto 9, il Signore sa riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio, ma sa anche liberare i pii dalla prova e sa anche premiarli facendole entrare nel suo regno, di cui l'arca è soltanto una prefigura, come la Chiesa è una prefigura del regno di Dio. Anche questa sera, fratelli e sorelle, abbiamo fatto un passo in avanti nello studio della storia biblica. La prossima volta vedremo insieme i successivi capitoli di Genesi che rivelano molti altri aspetti interessanti. Vi ringrazio del vostro attento ascolto e adesso passiamo alla sezione domande e risposte.